Sicuro che si sente? Bene. Dopo padre Antonio, dopo padre Antonello, padre Tonino. E la sagra degli Antoni. Intanto, come avete visto, non sono venuto solo, ho portato non la guardia del corpo, ma padre Marcel, l'idropulitrice di questa sera, perché sarà lui a confessare. E quindi lavaggio e grafitaggio dalle 5 alle 6, e visto che nel programma c'è anche poi la condivisione, anche a seguire dalle 6 alle 7. L'importante è quando termina me lo riportate a casa. Non me lo lasciate in seminario, che lui a piedi, no? Bene, allora questa sera abbiamo il compito di andare alle radici umane, che le radici divine le abbiamo piantate in Dio, quelle umane le abbiamo nei confronti dei nostri cari genitori. Quindi abbiamo tre argomenti questo primo pomeriggio. Potete immaginare, se padre Antonello ha dovuto zippare due argomenti in 45 minuti, io tre. Quindi faccio, non so, il concentrato tipo pomodoro, proprio pressato, ecco. Però cercherò di farlo in maniera chiara e sintetica. E allora, perché noi possiamo avere un rapporto sereno con tutti, è basilare, è prezioso, è importante sanare la relazione che noi abbiamo con i nostri genitori. Tanti di noi li abbiamo già lassù, altri, grazie a Dio, li hanno ancora qua giù. Però o lassù o qua giù, ciascuno di noi è frutto di una relazione di amore, di incontro, qualche volta magari anche di scontro con i propri genitori. E se non c'è quella esperienza di pacificazione, di serenità, di pace interiore, rimaniamo sempre turbati dentro di noi. C'è sempre una parte di noi che sta male, perché ancora ha dei ricordi e delle ferite, o anche certe volte dei modi di pensare e di vedere che scattano all'improvviso. Immaginiamo una persona che ha una difficoltà con il marito, che sbotta e dice: ecco, siccome basta, vuol dire che ancora non ha perdonato suo padre, vuol dire che c'è un problema ancora, è scattato in quel momento. Eppure pensava che era, no, no, magari suo padre era già in paradiso, c'era qualcosa. E allora stasera cercheremo di chiedere al Signore Gesù di aiutarci con la sua grazia, con i frutti del suo preziosissimo sangue, delle santissime piaghe, a pacificare, a rendere santa la relazione di amore tra noi e i nostri genitori. Anche perché se manca questo, mancheremo anche nei confronti degli altri. C'è sempre qualche spunto negativo nei confronti degli altri. Non siamo sereni, non siamo pacifici. E allora vediamo un pochettino cosa ci dice il Signore, non quello che diciamo noi stessi. Onora tuo padre, è l'Esodo 20:12. Onora tuo padre e tua madre se se lo meritano. Vero? Ah, ma fregaglia, eppure qualcuno lo stava scrivendo, però, ho visto Paolo scrivere. Figli di buona pace, figli di buona pace. Figlioli, se io non mi sveglio, ma qui oggi pomeriggio, perché io non ho riposato, non ho fatto altro che andare fino all'arrivare qua. Allora, dice il Signore veramente, e come diceva stamattina per Antonello, lampada ai miei passi, oh Signore, è la tua parola luce sul mio cammino. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolungano i tuoi giorni nel paese che ti darà il Signore tuo Dio. Ecco, onora tuo padre. Quindi questo è quello che vuole il Signore, senza se e senza ma, indipendentemente dal modo con il quale il papà e la mamma ci hanno potuto amare. E ancora nel Deuteronomio 5:16, onora tuo padre e tua madre, come il Signore tuo Dio ti ha comandato, perché la tua vita sia lunga e tu sii felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Quindi la pace che c'è nel rapporto che hai con i genitori, e indipendentemente, proprio perché fa parte del suo progetto di amore, fa parte del suo desiderio, fa parte della sua volontà. E ancora in Siracide 3:2-8, il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli. Ha stabilito il diritto della madre sulla prole, che onora il padre e spia i peccati. Chi onora la madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dei propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi onora il padre vivrà a lungo. Chi obbedisce al Signore dà consolazione alla madre. Chi teme il Signore rispetta il padre. Serve come padroni e genitori. Onora il tuo padre a fatti e a parole, perché scenda su di te la sua benedizione. E poi quando si diventa anziani, Siracide 2:12-15, figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo durante la sua vita, anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo mentre sei nel pieno vigore, poiché la pietà verso il padre non sarà dimenticata, ti sarà computata a sconto dei peccati. Nel giorno della tua tribolazione Dio si ricorderà di te. Come fa il calore sulla brina, si scioglieranno i tuoi peccati. E questa parola è Dio. Pensate un po'. Tanto Dio ci tiene che noi rispettiamo i suoi genitori. Anche perché questo dà pace, dà consolazione, e se manca questo c'è una rottura interna. Mi ricordo, una volta ho conosciuto una persona che aveva avuto un pessimo rapporto con il padre. Questa persona non si sentiva amata. Certe volte maltrattava anche i suoi figli in maniera dura. E quando ha detto, ma perché fai così? Che mi interessa? Anche io sono stata trattata così male da mio padre e mia madre. Eppure sono qua. E i figli cresceranno anche loro in maniera dura in questo mondo duro. Ma non si cresce con la durezza e con la cattiveria. La crescita corretta è quella dell'amore. Evidentemente quella persona non aveva perdonato suo padre, non aveva perdonato sua madre, e quindi era una ferita aperta, una situazione di difficoltà fortissima che ancora lasciava spazio a quello che diceva Padre Antonello stamattina all'inizio, al rancore, all'odio. E allora tante volte può capitare che forse alcuni genitori sono comportati in una certa maniera perché anche loro hanno subito delle sofferenze, delle difficoltà come quella persona. Allora essere capaci di dire basta, stop, io scelgo l'amore, io scelgo Dio, io scelgo l'amore che è Dio, io scelgo di farmi guarire da Dio, io scelgo indipendentemente dal modo con il quale, se il papà o la mamma sono viventi, lui mi tratta, indipendentemente io scelgo l'amore. Cioè, è un dono gratuito, non un dono che ha una rivalsa, non un dono che si aspetta un contraccambio, è un dono come perdono di Dio, è totale, è gratuito. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Allora, se in qualche maniera questo rapporto è inquinato, probabilmente sarà inquinato anche il rapporto nei confronti di Dio. Perché se anche io dovessi spiegare a un gruppo di ragazzi, immaginiamo in un quartiere un po' particolare, come può essere quello di Giosta, Santa Lucia, Sopra Contese o altro, e dire a un ragazzo, sai, Dio Padre ti ama come tuo papà, mille quanto ne scippai fino ad ora, grazie, no, grazie. Ecco, allora bisogna stare attenti, no? Allora se invece noi riusciamo ad avere un rapporto di perdono nei confronti del papà, della mamma, anche Dio lo guarderemo con occhi diversi, perché guarderemo una paternità e una maternità che sia stata ferita da parte dei genitori, ma abbiamo riversato sul Signore l'amore e non il rancore. E alcune volte, dicevo prima, i problemi anche con le altre persone che ci sono accanto, delle persone che magari si trovano in difficoltà nei confronti dell'altro. Una volta una persona, una donna, aveva difficoltà con il marito, spesso perché era stata trascurata dal padre, e aveva difficoltà proprio con l'altro sesso, perché c'era questa distonia con il papà, e quindi voleva a un certo punto lasciarlo. Poi la psicologa le disse: no, guarda, il problema era con tua madre. Allora lei si mise a fare rancore con la mamma, non avendo pace, soltanto quando fu invitata a pregare in un gruppo e a chiedere perdono al Signore e chiedere la forza, il coraggio di perdonare. Soltanto in quel momento riuscì a fare pace con suo marito, perché il suo cuore si era acquietato, aveva ritrovato la pace in se stessa, era stata più tranquilla, era stata più serena. Ma in effetti, se tante volte ci sono tanti giovani che hanno difficoltà con l'autorità in genere, alcune volte perché hanno avuto difficoltà nei confronti del papà o della mamma, quindi fanno fatica a avere un rapporto sereno con chi è istituzione, con i professori, con i parroci, con i vescovi, con le istituzioni comunque, perché c'è una difficoltà di rapporto con chi è più alto di te. Soltanto la pacificazione interiore può aiutare ad avere un equilibrio maggiore. E poi il problema di rapporti con gli altri, perché tante volte questo rapporto relazionale, come dicevo prima, porta delle ferite, anche se noi non ce ne accorgiamo, non siamo sereni, non siamo equilibrati, spesso siamo arrabbiati. Ecco, le ringrazio a Rocco che come primo dono mi ha chiesto il dono dello spirito di pazienza. Non saccio perché, se io dirlo ho bisogno, no?
Io ho bisogno di pazienza,
che
sono
una
mamma,
quindi lei... Tu, c'è piccolino, no? Ecco, la pazienza è una virtù provata, una virtù che è messa sempre alla prova, però dà l'esperienza di quell'amore paziente, umile, che viene dalla presenza dello Spirito in ciascuno di noi, che ci abita, che ci dà serenità, che ci dà pace. Al di là di quel momento particolare nel quale possiamo avere quello scatto, ma è lo stile, no? Magari viene facile per noi pensare a mamma Carmela, no? Alla sua serenità, al suo equilibrio, alla sua pace, perché era abitata. Quindi viveva questa esperienza di pacificazione. Lei non faceva altro che benedire. E quando c'era una difficoltà, ne parlavamo. Benediciamo il Signore, benediciamo quella persona ha sbagliato, ma ha bisogno di aiuto, ha bisogno di preghiera. Tonino, preghiamo per quella persona. Ecco, questo è il suo desiderio. Benedire e mai maledire. E questa è una cosa importantissima e preziosa. Certo, la psicologia ci può aiutare parecchio, la psicanalisi ci può aiutare parecchio, però poi la parte del perdono totale, del perdono gratuito, è dono di Dio, è presenza del suo Spirito, e lo chiediamo con la preghiera, e lo chiediamo con tutto il cuore, perché il Signore ci dia quella pace di cui noi abbiamo bisogno. E allora, come se io mi accorgo che un albero ha dei problemi con delle foglie, con dei frutti, mi domando, ma non è che le radici c'è qualche problema? C'è qualsiasi situazione di difficoltà, allora non mi basta soltanto togliere le foglie, ma devo andare alla radice. Ecco, quella radice di cui parlava stamattina Padre Antonello, di ciò che è peccato, è quello che è importante, fare in maniera che non ci si lasci influenzare in maniera negativa da un rapporto, e avere però la capacità, la serietà e l'equilibrio anche di quel sapiente distacco, perché anche quello è importante, è prezioso. Noi conosciamo purtroppo come certi matrimoni sono andati a fallimento per l'intromissione eccessiva di un papà, di una mamma, a volte lo sappiamo, in particolare della mamma, no? Allora capita raramente, però certe volte capita, una forma di mammismo che chiude invece di spingere il figlio o la figlia nei confronti dell'altro, del coniuge. Questo è molto pericoloso. Allora essere capaci, quando ci sono queste situazioni, di saper equilibrare le distanze, fare in maniera di trovare quegli spazi che ci sono per l'uno, ma spazi per la nuova famiglia che si è creata, che ormai è diventata una nuova famiglia. E quindi cercare di capire non quello che mamma desidera, ma quello che Dio desidera dalla nostra coppia che abbiamo formato, quello che desidera il Signore dalla nostra famiglia. Ecco, questo è importante. Ed è importante soprattutto da parte dei genitori quello di incoraggiare, fare in maniera che ci sia sempre la gioia nei confronti dell'altro, essere portatori di quella serenità e di quella pace che è il dono di Dio. E allora è molto importante quell'atteggiamento di serenità, di equilibrio da parte dei genitori nei confronti dei figli, capaci di impreziosire questo rapporto con l'incoraggiamento, con il sostegno. E vedremo adesso nella seconda parte un episodio che può capitare anche. Adesso vado alla seconda parte, sono stato breve, ringrazio il Signore per questo. Dal senso di colpa distruttivo al perdono di Dio. Ritorno al tema del perdono. Che vuol dire il senso di colpa distruttivo? Lo dice la parola stessa. Una certa psicologia di oggi, non gli psicologi, una certa psicologia, o meglio un modo umano oggi, è quello di togliere il senso di colpa. Ma sì, fai quello che vuoi, non ci fa niente di qua di là. Altro. È terribile questo fatto, non riconoscere più ciò che è peccato, ciò che è male, un libertinaggio completo. E questo è pericoloso, assolutamente. E allora, quando cadiamo nel peccato, cosa ci succede? Ci succede normalmente quando siamo sensibili all'azione della grazia, all'azione dello Spirito, che ci restiamo male. Abbiamo, come dicevo, il nostro senso di colpa. E allora abbiamo degli effetti dentro di noi, ci restiamo male. Ma ancora una volta sono caduto, ancora una volta non ce l'ha fatta. Allora che mi impegno a fare? Ma che ci ho voluto? Ancora una volta. E allora, niente, non dico mi confesso, tanto se mi confesso, ricado dal capo. Oppure, anche se mi confesso, rimane sempre un malessere dentro di me. Quando ho parlato poco fa di Padre Massere come idrocolitrice, mi riferivo a questo, no? Cioè la idrocolitrice proprio fa vedere proprio tutto in maniera diversa, tutto in maniera nuova. E allora dobbiamo credere in questo, che Dio fa cose nuove e persone nuove in ciascuno di noi. Questa è la cosa importante, ma è questo che il Signore desidera che noi comprendiamo. Lui è misericordia assoluta, è misericordia infinita. Gli anziani fra di voi, anziani non per età, ma per anni di discepolato in quel di San Gabriele, ricorderanno quando alcuni anni fa io raccontai che entrando per un matrimonio in un ristorante della zona nord, notai una mattonella nella hall accanto alla persona lì che c'era alla ricezione. Vi ricordate cosa c'era scritto? Un scudasso, perché non c'era nulla. Vediamo se ve lo ricordate. L'ingratitudine umana è più grande della misericordia di Dio. Io andai, cioè, Signore, per questa volta io entro in questo ristorante, la prossima volta mi rifiuterò di entrare davanti a una bestemmia così grande, me ne vado indietro e con gli sposi ve la vedete voi. Pace. Ma lei non sa, io non so la fare sempre suoi, ma sono quelle di Dio, e la misericordia di Dio è molto più grande, più uno scende più Dio scende per risollevarlo. Guarda, scusi, guarda, io vado. Mentre aspettai un grosso matrimonio, dopo un picchio tempo vado e c'è un altro matrimonio, trovo stesso guascio, ma avvicinai con regia, c'era un punto interrogativo alla fine. L'ingratitudine umana è più grande della misericordia di Dio. Stava vigliando a pennarello, non ci scrive. L'ingratitudine umana, no, è la misericordia di Dio che è più grande dell'ingratitudine umana. Allora, ecco, sentiamoci amati, perdonati da Dio, perché il senso distruttivo del peccato mette un diaframma tra noi e la misericordia di Dio, e quindi non ci permette di attingere, di farci consolare, amare, sostenere dalla misericordia di Dio. E questa è la cosa importante, è quello che vuole fare Dio dentro di noi, reintegrarci, come abbiamo letto nella parabola del Padre misericordioso, pienamente dentro il cuore di Dio, dentro la sua casa. L'azione del maligno è furba. Prima ci spinge al peccato facendoci pensare che Dio è misericordioso, tanto qua dove che poi Dio ti perdona. No? E poi ci fa pensare non più alla misericordia di Dio, ma alla giustizia di Dio. E allora non sei degno. Hai peccato ancora una volta e non ti confessi E non io vado in chiesa, e non io prego, stasera non pregare, perché hai sbagliato, stasera non pregare. Come coppia avete sbagliato, stasera non pregate. Questo ci suggerisce il maligno. Invece il Signore ci invita a riconciliarci, a godere del suo amore, della sua misericordia, essere sicuri che se in casa è successo qualcosa e abbiamo chiesto perdono, intanto nell'attesa del sacramento della riconciliazione, lui vede, ama, paziente, sorride, ci dà pace, ci dà amore. Ecco, questa è la cosa importante. Ma ce lo dice lui stesso. Isaia 1,18. Su, venite, discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve, se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Isaia 1,18. E ancora Isaia 54,10. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore, che ti usa misericordia. Ecco la misericordia di Dio. E quando noi ci sprofondiamo con il nostro peccato nella sua misericordia, è come da un vulcano Stromboli. Noi immaginiamo, la lava arriva infuocata al massimo, arriva al mare, che succede? Si studa. Così il nostro peccato, una volta rientrato nella misericordia di Dio, svanisce, non c'è più. E questo perché? Perché Gesù ci ha riscattati con il suo sangue, con il sangue prezioso. San Paolo ai Romani, in 8:31-34, ci dice: che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Romani 8:31-34. Oppure San Giovanni nella sua prima lettera, 3:20. Qualunque cosa esso ci rimproveri, Dio più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Allora dobbiamo volerci bene, dobbiamo stimarci, non dobbiamo credere a quello che ci passa per la mente, ma a quello che è il pensiero di Dio, al suo cuore misericordioso. Noi possiamo pure disprezzarci, ma Dio non ci disprezzerà mai. Vi ricordate, questo volevo ricordare, quella mamma della parrocchia che aveva il figlio drogato, questo volevo ricordare. Qualcuno non si ricorda? Quello che non si ricorda, se si sta sempre con un tracciamento, non stai con uno. Ma perché nasci tu ora qui a San Gabriele? Vabbè. Ai tempi in cui non c'era l'edicola, sulla parola mia, c'era il muretto e c'era il ragazzo nel muretto e lì si spacciava, d'accordo? E quindi a un certo punto io, preoccupato, allora metto un foglio, mi faccio tutto il giro di tutti i portoni della parola mia. Fino a qualche anno fa facevo così per la benedizione della casa, poi la chiedo a qualcuno, perché non ho più tempo di fare questo, ma prima impicciavo io per 30 anni, ne ho messo io 40 anni. Droga sulla parola mia, appunto, io, ci vediamo nel Sole Teatro sabato alle ore 16. Sinchiu o teatro. Quando uno fa la lettera cubitale, così uno si scambia. E allora ho invitato Anna Maria Garufi, allora era la vicepresidente allora era la LAM, ora poi ha fondato la Lega, ma a quei tempi c'era Lega, non mi ricordo come la conca, la LAM. Bene, ha un papà di un ex tossicodipendente e un ex tossicodipendente. Pochi minuti arriva un parrocchiano e mi porta un ragazzo della panoramica che era mezzo ubriaco, che si era fatto, ecco, non stava bene per niente, c'era e non c'era. Allora io, ma guarda, veramente la mamma è entrata poco fa, lasciamo stare, vorrei che ci resta mano, poverina, insomma, lasciamo stare. Ma se gli fa bene, senti, ma va a sentire, testamente è intronato, ma è entrato, si è messo in fondo, ho presentato, hanno parlato, pare se qualcuno vuole parlare, E questo ragazzo si alza e la moglie ora che dice, ha sproforchiato alcune cose non con molto senso della verità, in effetti poverino, quello che poteva, dove che gli ha detto e se n'è andato, manca ascoltava la risposta, non stava bene poverino. Io 2 giorni dopo, l'indomani che era domenica, incontro la mamma in sacrestia e dico, comareggia, perché c'era un San Giovanni con il Genoa, cioè, comareggia, mi dispiace per suo figlio, ieri l'ho visto in quella maniera, essere sciacquato, di prego, ho detto a quel parrocchiano di non fare tanto. Compare, ma lei che mi dice? Chi è mio figlio? Quello è mio figlio, io non mi vergognerò mai di mio figlio. Piglia e butta a casa. Ora, se una mamma ama così tanto il suo figlio, ma quanto Dio ama ciascuno di noi? Ma ci pensate quanto ci ama Dio? Non, io non mi vergognerò mai di mio figlio. Allora proprio evitare di farci distruggere dai nostri errori, dai nostri sbagli, perché non dobbiamo guardare né il nostro pensiero né il pensiero degli altri, ma il pensiero di Dio, quello che pensa Dio di noi. Giubilate uccelli, rallegrate terra, gridate di gioia i monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri. Isaia 49:13. E poi, vabbè, lo sappiamo, il capitolo 15 di Luca, versetto 7, e insomma, in questi giorni, così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che hanno bisogno di conversione. Una volta un figlio ribelle si allontanò da casa, se ne andò, per i fatti suoi, completamente, immaginate proprio come il figlio prodigo, a un certo punto ha nostalgia di casa, si è accorto che ha sbagliato, ma paura di non essere accettato. Evidentemente non aveva visto la trasmissione, chi l'ha visto? Perché chi l'ha vista, io qualche volta la vedevo all'inizio, vedevo il cuore che si faceva in quattro, che si squagliava del papà e della mamma, diceva, figlio, ritorna, non ti preoccupare, non è successo niente, ritorna, ritorna. Quindi vedevo proprio l'amore infinito di un padre e madre, e pensavo sempre, l'amore di Dio, quando noi ci allontaniamo col peccato, io non aspetto con tutto cuore. Bene, allora a un certo punto dice, io ho sbagliato e sono veramente pentito, ma non so se merito il vostro perdono per quello che ho fatto. E quindi siamo in inverno e facciamo così, io ve lo condivido, la stazione, la fermata della stazione è poco dopo casa nostra. Se io vedo un fiocco bianco sull'albero che c'è vicino a casa, vuol dire che mi avete perdonato. Se non c'è niente, vuol dire pazienza. Continuo la mia strada. A un certo punto, il treno passa, sta arrivando verso lì. Cristo. Se scanta, non vuol battere. E allora ci fa a quello vicino. Senti, mi deve dire, se in quella casa che c'è là sotto, si intravede in fondo, se per caso c'è un albero con un fiocchetto bianco, si avvicina e gli fa, allora c'è un fiocchetto bianco, sì, no, è tutto fiocchetti bianchi. Hai capito? Ecco. Quelli vivevano del desiderio che il figlio ritornasse a casa. Dio vive col desiderio che torniamo sempre a Lui ogni giorno. È questo il grande desiderio di Dio. E allora, come Dio ci incontra a un modo privilegiato, speciale, inventato da Lui, il sacramento della riconciliazione? Isaia in 53:5-6: egli è stato trafitto per i nostri diritti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che c'è la salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Ecco, con la confessione il peccato ci viene distrutto, non rimane più in noi. E quindi siamo liberati totalmente, completamente. Però ora ve la ricordate quella storiella della signora che andava dal vescovo a dirgli che voleva fare un santuario perché glielo chiedeva la Madonna?
No, questa la
vabbè, me la vendo, vabbè. una volta la signora andò dal suo vescovo e disse: guarda, mi è apparsa la Madonna, e proprio qua dietro la curia, qua dove c'è la collinetta, la Madonna dice: vuole fatto un santuario. Sì signora, bene, lei vada, vada, sì, vada. Dopo un mese, chi sta la donna? Scusi eccellenza, veramente la Madonna ci è rimasta male, che lei non mi ha creduto, lei ci tiene veramente, ci andranno tutte le parti in quel santuario, sarà come Lourdes, Fatima, Medjugorje, ma il numero uno del mondo. Sì, va bene, sì, anzi, poi ci sto pensando, lei vada tranquilla. Terzo mese, chi sarà? Signora, qua è lei. Sì, padre, per eccellenza, dice, veramente è apparso pure Gesù. Ah, ah, pure Gesù! E che ha detto? Che lui ci è rimasto male, che lei tratta così sua mamma, lei deve fare la cappella, questo santuario. Allora, il vescovo vuole pigliare in giro. Va bene, signora, la facciamo così, guarda. La prossima volta, il prossimo mese, quando arriva Gesù con la Madonna, lei deve chiedere a Gesù qual è il più grave peccato che ho confessato, perché lo sappiamo soltanto io e lui, il mio confessore mi è morto, e quindi se lei me lo dice vuol dire veramente Gesù, e le faccio subito il santuario. Ah, va bene, sì, passa un mese e la signora è donna. Uisco si comincia a preoccupare, e allora, gentile signora, le è apparsa la Madonna? Certo. Eppure Gesù, certo, sì. Scusi, gliel'ha fatta la domanda? Certo. E lui ha risposto, sì. E che ha detto? Che peccati confessati si era dimenticati pure lui. Voi non sapete, quando la racconto a qualcuno che viene con magagne che non finiscono mai, dopo anni e anni e anni, ma veramente è così? Veramente è così, sì. Dio è felice nel perdonarci. I papà e le mamme lo sanno bene, come sono felici quando perdonano i propri figli, lo sanno bene. E allora gettiamoci nelle braccia del Signore, ci dice Siracide in 2,18, e non nelle braccia degli uomini. Perché qual è la sua grandezza, tale anche la sua misericordia. Vado al terzo punto, che sarà più breve, e concludo. Sono con i tempi tecnici e ringrazio il Signore per questo. Dal disprezzo di sé all'accettazione di sé. Che voglio dire con questo? Che quando noi sbagliamo, in qualche maniera siamo, come dire, difettosi. Siamo in qualche maniera difettosi. Non ci piacciamo, noi vorremmo essere perfetti, noi vorremmo essere il numero uno, perché così ci hanno detto da piccoli, ti raccomando, sei il numero uno, sei il più bravo di tutti, e quindi noi viviamo di questi slanci verso il perfezionismo, ma non verso la perfezione. Gesù ha detto siate perfetti, non ha detto siate perfezionisti, e questo è il nostro limite, anche un mio limite, il limite di tutti quanti. Allora, e alcune volte ci può essere la cosa contraria, a un certo punto non ci riesco perché non posso, e quindi mi deprimo, ma non sono capace a nulla, non sono bravo, e che c'ho io? Non ho niente, allora sono scarso, non sono però veramente come gli altri sono migliori di me, sono fatto male. Allora cominciamo a vederci male, a vedere anche il loro rapporto, il rapporto degli altri con noi in maniera negativa, e qui vogliamo anche le cose, ecco perché non stiamo bene con noi stessi. Una volta mi capitò, era 1:30, stavo pranzando con mia mamma, mi ricordo, perché eravamo ancora nella vecchia canonica diversi anni fa, e mi arrivo ad andare a fare 1:30, dice padre, se lei vuole che io non venga più in questa chiesa me lo dica, perché io non ci torno più. Scusi signora, ma io con che se ci conosciamo? No, oggi sono venuto per la prima volta nella sua chiesa, lei è passato vicino a me e non mi ha salutato. Dico, signora, scusi, ma quando è stato? Prima della messa. Lei era seduto vicino all'organo, lì nei banchi, lei è passato, entrava la sestina, in fondo e poi è ritornato, niente. Allora, signora, le spiego. Erano 12:02, mi mancava ancora chi leggeva la preghiera dei fedeli. Io ho dato uno sguardo. In fondo ho visto una persona che in genere legge, mi sono fiondato, mi dica, ho salutato, non ho salutato soltanto lei, non ho salutato nessuno. Nessuno. Io l'ho chiesto a Vincenzo. evidentemente era una persona che aveva problemi con se stessa. Allora può capitare anche a voi che magari, ecco, che sono 3-4 persone, che ne salutate 3, una magari vi sfugge così perché si è risolto, e quella pensa, ecco, ancora una volta, proprio gli sono antipatico, niente, non mi salvo, gli sono antipatico. Oppure magari ci è andato con calore, scusate che vorrei buonare via, forse vuole scusare i seggi per Sotonino, mi sta coinvolgendo così affettuosamente, scusate che non siete arredi, un travaglio c'è sicuro. Cioè, non ci vogliamo bene, pensiamo che l'altro, chissà cosa, è una maniera distorta di pensarci. E quindi se non siamo sereni con noi, non siamo sereni pure con gli altri. Siamo come un secchio sfondato, gli altri ci mettono l'amore, l'amore passa e se ne va. Non ci atteniamo a nulla, perché non stiamo bene. E allora l'amore verso gli altri presuppone l'amore verso noi stessi. Caritas incipit a semit ipso. L'amore comincia da se stessi, allora saperci amare, saperci accogliere e saperci distinguere tra noi e il peccato. Tra noi e il peccato. Una cosa siamo noi, una cosa è il peccato. Dio ama il peccatore, detesta il peccato. Allora saperci correggere con serenità, con tranquillità, con delicatezza. Pensare che siamo immagine e somiglianza di Dio, noi e gli altri. Qui dobbiamo amarci, nel nostro essere immagine e somiglianza di Dio. E quando magari succede qualcosa di particolare, ma con tanta delicatezza cerchiamo di toglierla. Immaginate, a un certo punto io prendo un po' di figherini e giusto una spina, giusta fine, arriva qua. Le persone intelligenti come voi farebbero, piglio un ago, lo brucio e disinfetto, poi vado già da già. Mentre viene il Rocco, piglio un martello, ticli! Nesce, i dolori, è vero, i dolori ancora di più. Così facciamo noi, quando non soltanto magari abbiamo sbagliato eccetera, ma ci ancora in più facciamo del male, pensando male di noi stessi, pensando che siamo fatti male, facciamo come a Rocco. E non dovete prendere esempio da Rocco in questo caso, solo quando suona, ma che lui è impossibile, perché come lui non c'è nessuno. Allora andiamo alla fine, cosa vogliamo fare? Vogliamo guardarci con gli occhi di Dio. E quanti hanno carta e penna, scrivono adesso questo versetto. Chi non ce l'ha, memorizzi Isaia 43,4. Allora, aprite le virgolette, perché è una frase biblica, e scrivete: perché tu sei prezioso ai miei occhi, virgola, perché tu sei prezioso ai miei occhi, virgola. Perché sei degno di stima e io ti amo, virgola. Perché sei degno di stima e io ti amo, virgola. Do uomini al tuo posto. Do uomini al tuo posto. Do. Non è una nota musicale, Rocco, un do. Dono. Do uomini al tuo posto. E nazioni in cambio della tua vita. E nazioni in cambio della tua vita. Bene, cosa dovete fare con questa frase? Quando arrivate a casa, prendete un foglio grande così, la scrivete grande a stampatello in modo che ci entra tutta, la appiccicate alla porta della stanza da letto dal lato interno e stasera quando cade vi scialate e pensate che Dio quando state andate a dormire vi dice: tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e ti amo, do tutto per te. Allora questa è la cosa bella, quindi guardarci con gli occhi di Dio, guardarci come Dio ci guarda. Adesso cosa facciamo? Adesso ce ne saliamo in cappella per rimanere esponi al Santissimo, si fa qualche canto, tanto per rimanere dove espone il Santissimo va in fondo alla cappella accanto a loro, come lì c'è il confessionale e può cominciare le confessioni. Il coro aiuta con un più momento di ambientamento qualche canto, va bene? E poi silenzio, perché per circa 10 minuti. In quei 10 minuti voi cosa dovete fare? Carta e penna. Dovete scrivere una lettera ai vostri genitori, vivi o morti. Scrivete quel che volete. Li ringraziate. Chiedete perdono, date il perdono. Quando avrete finito di scrivere la lettera, quindi dopo 10 minuti, un quarto d'ora, Rocco riprenderà un canto, uno o due canti. Durante quei canti di guarigione, voi metterete, imbucherete questa lettera ai piedi del Santissimo Sacramento in una cesta. Tornate, finito il canto, quando è finita questa parte, altri 20 minuti di silenzio, in cui scrivete una lettera a Dio, personale, a Dio, Padre, chiedendo scusa e ringraziandolo. Poi ci sarà un altro canto e vi avvierete durante il canto a posare questa lettera di nuovo sulle altre che ci sono la messa prima, nello stesso cesto. Quando sarà finito il canto e tutti avrete fatto questo, Padre Massere stacca un attimo le confessioni, vi dà la benedizione e si scende sotto per le condivisioni di questi primi 2 giorni. Naturalmente chi ha bisogno ancora di confessarsi è esente, perché è meglio confessarsi che condividere, perché è bello. Naturalmente ho chiesto ad Angelo, alla fine mette tutto in un sacchetto e bruciare, perché nessuno deve leggere le vostre lettere, a Dio i vostri genitori. Vi piace?
Sì.
Bene. E ringraziamo il Signore. Alleluia, alleluia. Si ritorna sotto, certo, perché poi c'è la condivisione dei gruppi. Alle 6, dalle 6 alle 7, alle 7 si va via.